Devo dire che è sempre una forte emozione e allo stesso tempo una grande responsabilità poter portare delle semplici riflessioni da parte del Signore. Ho proprio chiesto in questi giorni al Signore di aiutarmi a capire quale fosse l'argomento più adatto questa sera per ognuno di noi. Ho chiesto proprio al Signore di parlare al mio cuore, di parlare al cuore di ognuno di noi. Si racconta di una storia vera successa molti molti anni fa negli Stati Uniti. Parla della storia di un ragazzo di 16 anni. Questo ragazzo era conosciuto molto bene dalla sua comunità, aveva una ottima fama sul suo comportamento, sulla sua gentilezza, sulla sua disposizione nell'aiutare le persone, nell'aiutare chi non stava bene. Era una persona molto, molto gentile, affabile, una persona stimata, rispettata da tutta la comunità dove lui viveva. Ma accadde un giorno che, mentre giocava nella sua compagnia, si fece prendere troppo dal gioco, si innervosì molto con un suo amico che finì per colpire molto duramente questo suo amico. Passarono alcune settimane, questo suo amico finì in ospedale. Ma dopo alcune settimane bussò la polizia alla porta di casa sua, aprì la madre e gli dissero che il figlio doveva andare nella centrale della polizia. Alla fine quel ragazzo che finì in ospedale morì e questo ragazzo venne subito processato e gli venne data la pena di morte come c'è ancora in alcuni stati, appunto negli Stati Uniti. Per questo ragazzo non c'era più una via d'uscita se non la pena di morte. Appena questa notizia si seppe all'interno della comunità, del paese dove viveva, ci fu un grande sgomento e la popolazione, il paese, la comunità si divise a causa di questa sentenza che il governatore aveva dato nei confronti di questo ragazzo. C'era chi diceva è giusto, accusavano questo ragazzo, è giusto che questo ragazzo sia in prigione, è giusto che questo ragazzo deve pagare subito con la pena di morte. Altri della comunità dicevano invece è solo un ragazzo a 16 anni, ha sbagliato, è vero. Allora scrissero una lunga lettera per il governatore, in cui parlava appunto di quanto fosse bravo questo ragazzo, del bene che faceva questo ragazzo alla comunità. Allora il governatore si prese un bel po' di tempo, analizzò bene questa lettera che fu scritta da parte della comunità e alla fine decise di far grazia a questo ragazzo. Prese un pezzo di carta, scrisse su un foglio: la tua condanna, la tua pena è stata cancellata. La pena di morte è stata cancellata e grazia ti è stata fatta. Allora il governatore dal suo palazzo, dove ha deciso questa sentenza, decise di andare in periferia, dove c'era la prigione, dove c'erano le prigioni in America, dove c'è la pena di morte. C'è una parte dove c'è appunto la prigione, l'altra parte si chiama proprio il braccio della morte, dove ci sono appunto i condannati a morte, dove chi ha anche la pena di morte, ecco. E il governatore allora si tolse le sue vesti, si vestì in modo non ufficiale e andò verso la prigione. E entrando nella prigione, questo ragazzo vide il governatore che stava entrando, ma non sapeva che era il governatore, e iniziò ad urlargli contro. Gli diceva: vai via, gli diceva: vattene via, non ti voglio vedere. Già in questa settimana sono venuti 7-8 pastori come te a parlarmi di Dio, a dirmi che c'è qualcosa oltre a tutto questo che ho fatto. E il governatore, in modo molto gentile, molto affabile e amorevole, disse: ragazzo, aspetta, ti devo dare una bellissima notizia. Il governatore aveva scritto su questo pezzo di carta che per lui c'era la grazia. Ma allora il ragazzo continuava lo stesso a inveire contro questo governatore. Ancora una volta il governatore iniziò a dire: ragazzo, fidati, devo darti una bella notizia. Ma non finiva di parlare e il ragazzo ancora gli urlava addosso e diceva: vattene via o se no chiamo le guardie. Dopo continui tentativi, il governatore, sempre in modo molto gentile, molto pacato, uscì dalla prigione, molto rattristato, andò via. Ma di colpo arrivò la guardia e disse: ragazzo, guarda che quando entra il governatore all'interno del braccio della morte è perché deve concedere la grazia. Allora il ragazzo, molto sbigottito da questa situazione, gli disse: subito, presto, datemi un pezzo di carta, un foglio, devo scrivere perdono al governatore per come mi sono comportato, voglio un colloquio con lui adesso, all'istante, per parlare con lui e risolvere questa situazione. Arrivò questa lettera al governatore di scuse da parte del ragazzo, ma il governatore prese la lettera, la chiuse e disse: questo caso non mi interessa più. Arrivò il giorno del processo, arrivò il giorno in cui doveva avvenire l'esecuzione di condanna a morte, e gli chiesero al ragazzo: ragazzo, di le tue ultime parole. E il ragazzo accettò e disse: io quest'oggi non muoio perché ho commesso quel crimine contro quel ragazzo, per quell'omicidio che ho commesso. Io oggi muoio perché il governatore è venuto fin da me in prigione a concedermi la grazia e io l'ho rifiutata. Perché io ero in questa prigione, solo il governatore poteva tirarmi fuori dalla prigione, è venuto fin da me, ma quella grazia che lui mi ha concesso, io l'ho rifiutata. E attraverso questa storia, il Signore mi ha messo nel cuore un argomento molto importante, ha parlato molto forte al mio cuore. Il titolo che ho voluto dare alle riflessioni, alle piccole riflessioni di questa sera, l'ho tirato fuori dall'argomento della donna adultera, che si trova in Giovanni capitolo 8, versetti 1 a versetto 11. Dal versetto 1 a versetto 11, Giovanni capitolo 8. Il titolo che ho voluto dare a queste riflessioni è proprio Il processo della grazia di Dio. Voglio ripetere il titolo: Il processo della grazia di Dio. Che cos'è la grazia? La grazia è un dono, appunto, che una persona non si merita. Quando spesso uno dice, uno fa un errore, magari se la scampa e dice: sei stato graziato. Ma cos'è la grazia secondo la Bibbia? La grazia è una disposizione benevola di Dio verso l'uomo, verso l'umanità. Ogni grazia di Dio è in Gesù e viene concessa in una risposta alla fede. In Romani capitolo 5 versetto 1 al versetto 2 dice che attraverso Gesù Cristo abbiamo accesso a questa grazia. La grazia, ripeto, è un dono che non meritavamo, ma ognuno di noi questa sera, per chi ha accettato Gesù Cristo, ha accettato questa grazia. Eravamo tutti dei condannati a morte, proprio come quel ragazzo. E ripeto, solo attraverso Gesù Cristo abbiamo accesso a questa grazia. Leggiamo insieme in Giovanni capitolo 8, versetto 1 al versetto 11, e dice così: Gesù andò al Monte degli Ulivi, all'alba tornò nel Tempio e tutto il popolo andò da lui, ed egli seduto si li istruiva. Allora gli scribi e farisei gli condussero una donna colta in adulterio e, fattala stare in mezzo, gli dissero: Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Essi, udito ciò, accusati dalla loro coscienza, uscirono uno a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: donna, dove sono i tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata? Ella rispose: nessuno, Signore. E Gesù disse: neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Amen. Voglio ripetere il titolo, che è proprio Il processo della grazia di Dio. Il Signore, meditando appunto questi versi che abbiamo appena letto insieme, possiamo innanzitutto vedere in modo molto superficiale la storia della nostra vita. Possiamo vedere: c'è chi ci ha accusato, possiamo vedere che era giusta la nostra condanna a morte, ma vediamo l'esempio di Gesù Cristo, come ha fatto grazia a questa donna. Ci sono altri due aspetti su questo brano. Ho parlato di un processo della grazia di Dio, ma voglio analizzare prima con voi un altro processo. Qui c'è un processo umano fatto dall'uomo. Vediamo insieme appunto questo atteggiamento dei farisei, lo possiamo vedere dal versetto 2 al versetto 6, dove dice, allora, versetto 3, allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio. Questa donna aveva peccato, aveva commesso adulterio e fattala stare in mezzo, gli dissero, maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Mosè nella legge ci comanda che questa donna deve essere lapidata. Qua già c'è un primo aspetto che non quadra. Andiamo insieme in Levitico. Ripeto che è sempre un processo fatto dall'uomo. Andiamo in Levitico, capitolo 20, versetto 10. E dice, se uno commette adulterio con la moglie di un altro, se commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultera dovranno essere messi a morte. Qua ci parla solo appunto di una donna. Stavano mettendo in piedi un'accusa che non sussisteva molto, ma per due volte, come abbiamo letto, qual era il loro intento dei farisei? Era quello di punzecchiare Gesù, era quello di provare ad accusare Gesù. Ma fatemi passare il termine, i farisei erano molto scarsi a tirare sopra accuse, a costruire delle accuse su Gesù. Dove lo vediamo? Lo vedremo poi in questa storia, ma solo pensando a quando, prima che Gesù andasse sulla croce, c'era scritto che chiamarono dei falsi testimoni per accusare Gesù. C'è scritto anche quando hanno scelto Barabba o Gesù, c'è scritto che convinsero, persuasero la folla ad urlare il nome di Barabba e a urlare sia crocifisso Gesù. E vediamo proprio come l'intento di questo processo che veniva fatto contro un processo umano, vediamo proprio come è stato fatto dall'uomo. La donna aveva peccato, era giusto, la donna aveva sbagliato, ma voglio sottolineare con voi questa sera questo processo che viene fatto dall'uomo. Vediamo che l'uomo tira su processi con accuse che sussistono a metà. A tutti i costi l'uomo voleva eliminare questa donna. Per questa donna non c'era redenzione, per questa donna non c'era misericordia. È nel cuore dell'uomo. Questo è nel cuore dell'uomo. Nel cuore dell'uomo non c'è misericordia, nel cuore dell'uomo non c'è redenzione. Hanno usato la legge per propri interessi personali. Perché cosa? Per accusare Gesù, per vedere Gesù cosa potesse rispondere a quello che era successo. Ripeto, nell'uomo non c'è misericordia, nell'uomo non c'è redenzione. Hanno tirato su un processo che non stava né in cielo né in terra, possiamo dire. C'è un altro aspetto dove inizia il processo della grazia di Dio, possiamo dire, che è dal versetto 3 al versetto 11. Gesù in questi versi ha un comportamento, possiamo dire, spettacolare. Vediamo cosa risponde Gesù. Innanzitutto loro per più volte interrogano Gesù dicendogli allora devi rispondere, insisteva. Gesù invece aspetta. Gesù la prima cosa che fa si china verso questa donna peccatrice, si abbassa verso questa donna peccatrice. C'è scritto che per due volte che stava scrivendo, non sappiamo cosa stesse scrivendo. Vediamo che loro continuavano a alzare la voce, a dire: Gesù, dacci una risposta, maestro, dacci una risposta su quello che vogliamo sapere. Gesù non dice niente. Però versetto 9, scusate, no, versetto 7, e siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. A Gesù è bastata un'affermazione. Chi di voi è senza peccato, al momento, ora, scagli per primo la pietra contro questa donna. Vediamo come questo processo di grazia verso questa donna che ha peccato ha inizio. È una grazia che va oltre le accuse. È la grazia che va oltre le accuse, i processi umani, è una grazia che è misericordiosa. Gesù si china appunto verso questa donna. Dice un altro passo, voi siete contro l'adulterio e commettete adulterio, fa delle domande, poi continua a dire siete contro l'idolatria e svestite i templi, e poi continua a dire voi fate bestemmiare il nome di Dio in mezzo agli stranieri. Perché dice questo? Perché versetto 9 dice: essi udito ciò e accusati dalla loro coscienza. Gesù è arrivato dritto al cuore di queste persone. Gesù è arrivato dritto al cuore di queste persone. Essi udito ciò e accusati dalla loro coscienza uscirono a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Ora non c'è più nessuno che alza la voce, non c'è nessuno più che accusa, non c'è più nessuno che sta istigando. Gesù gli mette davanti una verità a cui loro non sono mai stati messi davanti. Gli sta dicendo: perché voi non avete mai peccato? Perché voi non avete mai sbagliato? Leggiamo cosa dice Ebrei al capitolo 4, versetto 12. Ebrei 4, versetto 12 dice: infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Gesù era arrivato dritto al cuore con una semplice affermazione. Con una semplice affermazione è arrivato dritto all'obiettivo, gli ha messi davanti una verità a cui loro non erano mai stati messi davanti. Cosa fanno? Uno a uno vanno via, uno a uno. Quella donna rimane là in mezzo, quella donna che è vero ha sbagliato, quella donna ha peccato, ma rimane lì. E cosa dice Gesù? A versetto 10, la seconda parte. Donna, dove sono quei accusatori? Nessuno ti ha condannata, una grazia che va oltre la condanna. Ella rispose: nessuno, Signore. E Gesù le disse: neppure io ti condanno, va e non peccare più. È una grazia che va, ripeto, oltre le accuse, una grazia che non condanna, una grazia che indica la retta via. Alla donna poi gli dice: vai e non peccare più, vai verso una via di santificazione. C'era Gesù là davanti a questa donna che l'ha difesa, mentre un processo fatto dall'uomo voleva solamente eliminare questa donna. Gesù Cristo invece le ha fatto grazia, le ha detto: non c'è più nessuno che ti accusa, non c'è nessuno più che ti sta condannando. Mi sono chiesto quante volte questa qui è proprio la mia storia, questa qua è la nostra storia. Questa donna ha commesso adulterio, ma ognuno di noi ha commesso qualsiasi peccato prima di arrivare a Cristo. Ma ci è stata parlata di questa grazia e per fede abbiamo ricevuto questa grazia. C'è Gesù Cristo. Sapete perché ha detto: nessuno, non c'è nessuno che ti condanna, perché io ho pagato per te, perché io ho pagato per il mondo intero. Ma poi gli dice: vai e non farlo più, perché Dio è anche un Dio giusto, è un Dio santo, è un Dio che ama i suoi figli e indica anche la retta via per ognuno di noi. Un altro aspetto che mi faceva riflettere su questo processo della grazia di Dio è che a volte anche noi, da credenti, capita che siamo come questi farisei, capita che iniziamo ad accusare senza sapere, mettere su processi senza sapere. Ma l'insegnamento che mi sono portato nel cuore è essere appunto come questa donna. Questa donna è rimasta in silenzio. È vero, ha peccato, ha sbagliato, ma è rimasta in silenzio insieme a Gesù che si è chinato verso di lei e ha accettato quella grazia che gli è stata concessa. Non come quel ragazzo della storia che ho raccontato prima, che ha rifiutato quella grazia. Questa donna ha riconosciuto il suo peccato. E lei ha detto: è vero, non c'è più nessuno che mi accusa, è vero, non c'è più nessuno che mi condanna. Ma mi sono fatto un'altra domanda. Io che ho ricevuto questa grazia, come sto spendendo la mia vita per Dio, una volta che ho ricevuto questo dono che non meritavo, come vivo questa vita per Dio? Come la spendo questa vita per Dio? Questa domanda la fece una ragazza a suo nonno e gli chiese: Nonno, ma come faccio a spendere bene la mia vita per Dio? Il nonno gli disse: Sai, tanto tempo fa era notte, era dormiveglia, stavo quasi per dormire, ma anch'io mi feci questa domanda, ero molto turbato, non ero tranquillo. Allora iniziai a fare un sognio e sognai che in questo sogno c'ero io e Dio. Eravamo su una bici, eravamo su un tandem insieme. Io guidavo la bici, Dio invece era dietro che stava pedalando. A un certo punto Dio mi disse: Facciamo così, facciamo un attimo cambio. Io guido e tu dietro pedali. E mentre andavamo lungo questo cammino, lungo questo percorso, iniziai ad accorgermi che quando guidavo io la mia vita era sempre la stessa. Era sempre la stessa strada, era noiosa, era infelice, era senza gioia, era senza amore, era senza nulla. Allora, invece, quando iniziò Dio a guidare il tandem, quando iniziò Dio a guidare quella bici, iniziò a portarmi in terreni viscidi, in terreni rocciosi, in terreni dove si fa fatica a salire. Iniziò a portarmi in posti veramente in cui non capivo e andavamo veramente molto velocemente. A un certo punto dissi a Dio: Dio, io ho paura. E Dio mi si girò la testa e mi disse: Tu continua a pedalare. Ancora continuammo il nostro cammino con la bici sempre più forte. E a tratti si vedevano anche dei panorami mozzafiato, dei panorami veramente spettacolari. Ma poi arrivò un punto dove dissi a Dio: Ma dove mi stai portando? Dio, cosa stai facendo? Avevo l'ansia, avevo paura. Lui allungò la sua mano verso di me mentre stavamo sulla bici e mi disse: Stai tranquillo, non ti preoccupare, tu continua a pedalare. Così continuammo il nostro cammino e arrivammo da delle persone che ci regalavano dei doni, ci regalavano la gioia, la felicità, l'amore, ci regalarono l'amore verso gli altri, l'amore verso le persone, ci regalarono l'accettazione di noi stessi, ci regalarono la gioia per tutto quello che Dio aveva fatto per noi. Continuammo il nostro viaggio, ma Dio mi disse: Questi doni regalali agli altri. E lì mi insegnò che dare è meglio che ricevere. Ancora questo viaggio continuò. A volte in questo viaggio non mi ero molto fidato di Dio. Ma lui mi disse: Tu continua a pedalare. Così arrivammo quasi alla. Continuava questo viaggio, e a un certo punto Dio dissi a Dio: Ma ancora dove stiamo andando? Ma mi accorsi che il Signore, Dio, conosceva molto bene quella bici, conosceva molto bene quando inclinare quella bici perché sapeva dove era. Dove c'erano delle strade anguste, sapeva molto bene dove c'erano degli angoli. Lui inclinava molto bene la bici, sapeva quando frenare, sapeva quando andare forte. A un certo punto dissi a Dio: Ma dove stiamo andando? Cosa stiamo facendo? E Dio molto tranquillamente mi disse: Io guido, ma tu continua a pedalare. Ecco come vivere, in base a questa storia qua che ho voluto raccontarvi, come vivere la nostra vita, come spendere la nostra vita dopo che abbiamo ottenuto questa grazia che solo Dio può darci, solo Gesù Cristo ha potuto darci, mettere Dio al volante della nostra vita in ogni cosa, anche quando non capiamo le cose, perché ci ha dato un dono della sua grazia, ci ha dato Cristo Gesù, che è morto sulla croce per i nostri peccati e ci ha concesso questa grazia. Quindi abbiamo visto questo processo della grazia di Dio, una grazia che va oltre le accuse, una grazia che va oltre la condanna, una grazia che ci ha portato, ognuno di noi, chi ha creduto, sulla retta via. Il Signore benedica la sua parola. Amen.